Nell'ultimo incontro che abbiamo avuto, lo diceva Roberto prima, non eravamo tanti, per tanti motivi di tempo e maltempo e influenze, ma Gian Nicola si è ripetutamente scusato per aver anticipato delle riflessioni pertinenti al capitolo 6 e non al quinto, che era quello che lui doveva esporre. E altrettanto ripetutamente io gli dicevo: va giusto bene, perché nella mia visione non è possibile leggere il quinto capitolo senza il sesto o il sesto senza il quinto. Si può dire di tutta la lettera, ma in qualche modo ci sono dei blocchi nella lettera che vanno tenuti in conto come blocchi che hanno una certa logica. Molti commentari, alcune traduzioni legano soprattutto gli ultimi versetti di Galati 5 all'inizio di Galati 6. Non entro nei dettagli, ma insomma capite che è veramente difficile staccare queste due parti della vostra corsa di questa volta. Semmai si potrebbe separare dal resto gli ultimi 8 versetti dell'ultimo capitolo, che sono in qualche modo la conclusione della lettera, ma è una conclusione che arriva con una escalation proprio. Quindi personalmente poi sono molto affezionato alla suddivisione schematica, semplicissima, a volte anche un po' semplicistica, che indicava nel suo commentario del 1958 Giovanni Miegge, seguendo un altro professore della Facoltà Valdese di Teologia, lavoro sul mio campicello, quello che conosco un po' di più, seguendo il commentario di Enrico Bosio del 1914. E questo schema è capitolo 1 e 2, l'apostolo della libertà. Capitolo 3 e 4, la dottrina della libertà. Capitolo 5 e 6, la vita nella libertà. Quindi libertà c'è prima parte, seconda parte, terza parte, quarta e quinta se ne vogliamo mettere di più. Dico questo anche se il mio professore di Nuovo Testamento, che è anche il pastore che mi ha indirizzato al catechismo e poi alla confermazione, il professore Bruno Corsani, argomenta con la sua maestria nel suo commentario, che è del 1990, quindi copriamo più o meno tutto il secolo, da una suddivisione un po' più complessa, ma nella sostanza abbastanza analoga. Allora, la prima osservazione che farei è che parlare della vita nella libertà o dei frutti della libertà, come dice anche Bosio, o del frutto dello spirito, come dice nel capitolo 5 la lettera ai Galati, mi pare che questo indichi una prospettiva più forte, più valida di quella che vede nell'ultima parte dei Galati una proposta parinetica, cioè vi insegniamo le cose che si devono fare, o etica. Certo ci sono accenni di parenesi e di etica in quest'ultima parte di Galati, ma sono in qualche modo una esemplificazione di quanto Paolo intende per libertà, e questo ce l'ha spiegato in modo eccellente Donatella. L'esposizione di Donatella mi convince e mi trova allineato, uso una parola che troviamo in Galati 5 e in Galati 6, è il verbo stoicheo in greco, che è camminare, è tradotto anche camminare in genere, camminare secondo lo spirito in 5.25 e in 6.16, non lo ricordo, devo cercarlo. Su quanti cammineranno secondo questa regola cammino, siano pace e misericordia, non è solo camminare, è camminare in fila, è camminare allineati. Ed è anche questa una parola che ha qualche accenno militare. È interessante che in questa lettera così bellicosa gli spunti presi dal linguaggio militare non sono casuali. C'è una lotta, un po' nascosta, perché sono termini che hanno anche dei sinonimi non così pesanti, ma c'è anche questi semini da vedere. Anche questo Donatella ce l'ha accennato. Io però questa cosa qui che vi ho detto, che trovo abbastanza importante, il vedere nella lettera nel suo insieme un appello alla libertà e in questa parte, ultima parte di Galati, il vivere nella libertà, vorrei però fare un passo invece un po' più globale sulla lettera, che mi è venuto in mente soprattutto nel percorso che abbiamo fatto in queste 6 tappe, e me ne sono accorto strada facendo. Credo che tutti noi sappiamo che ci sono decine, centinaia, non so, storie di Cristo, no? Anche le più fedeli nel senso di attinenza ai testi biblici, queste vite di Cristo hanno sempre qualcosa di autobiografico. Chi sono io? E mi rapporto magari con tutte le distanze necessarie e prudenti, ma e trovo in Gesù Cristo un po' uno specchio e dico che Gesù Cristo mi somigliava, o che io somigliavo a Gesù Cristo, se siamo un pochino più prudenti. Faccio esempi: se la vita di Gesù è scritta da un socialista o da un liberale o da una donna o da un uomo di colore, ecco che volontariamente, volutamente o no, usiamo parlare di un Gesù socialista, di un Gesù liberale, di un Gesù non donna, capace di ascoltare e medesimarsi nella visione delle cose della donna, o teologia nera, teologia gialla, rossa, blu, verde, tutto quel che vogliamo, tendiamo a identificarci, quindi scriviamo una vita di Cristo dove in qualche modo diciamo magari esattamente quello che dicono i Vangeli, che dice la Bibbia nel suo insieme, ma lo vediamo dal nostro punto di vista. Qualche cosa di analogo succede con Paolo, e io credo che tutti i relatori in questo percorso di 6 volte e tutti gli scarsanti e molti delle interrogazioni fatte avevano di nuovo questa particolarità. E non è male, perché vuol dire che ci siamo immedesimati, però dobbiamo esserne coscienti, perché a volte facciamo sì che tiriamo l'acqua al nostro mulino. È normale. Per me Paolo è un protestante, anzi un calvinista. Per un fondamentalista è quello che dice tacciano le donne nell'assemblea, e viene molto prima questo, che qui non c'è né greco né giudeo, né maschio né femmina, né schiavo né libero, perché si legge quello, che ce l'ho qua, e il resto si dimentica. Ma c'è una differenza tra una vita di Cristo e una ricerca su chi era Paolo, ed è che quasi tutti quelli che si sono cimentati, non è che li ho letti tutti, perché se no circa 900 anni se avessi letto tutte le vite di Cristo, ma tendenzialmente Gesù è simpatico, o almeno il Gesù che mi rispecchia o nel quale io mi rispecchio mi è simpatico. Questo non è per niente automatico in Paolo. Paolo, la lettura di Paolo, ma soprattutto la non lettura, il pregiudizio verso Paolo, porta a degli schieramenti di grandi amici di Paolo e di grandi nemici di Paolo, o comunque ma perché ha detto proprio quelle cose lì, come si è permesso, c'è poco quello. Direi che questa impostazione che io metto non per rimettere in ordine le idee di ciascuno, ma penso che nel corso delle nostre 6 sessioni abbiamo riscontrato questo aspetto di identificazione con il protagonista o l'antagonista del racconto, del film, in questo caso della pistola, e mi sembra che questo possa anche aprire il dibattito degli ascoltatori di questa serata, ma anche degli ascoltatori di tutto il ciclo. Come cosa a cui pensare? Come mai amiamo tanto Paolo, o non comprendiamo proprio Paolo, o non lo vogliamo comprendere? A mio avviso questa forte partecipazione anche emotiva, e qua vado un po' sul tema della, non della conclusione del ciclo, ma di un inizio di valutazioni, questa forte partecipazione indica che il gruppo biblico interconfessionale è vivo, è vivace, e quindi quest'anno io l'ho visto come un anno molto utile, anche quando non abbiamo risolto il problema di chi era Paolo, ci mancherebbe, 6 volte. In questa ottica io rivolgerei un paio di domande a Donatella. In che senso Paolo non è un teologo sistematico? Ci siamo sentiti per 2 minuti per telefono con Donatella per dire, per non dire cose ripetitive soprattutto. Dico, certamente io cerco un teologo sistematico in Paolo se sono un teologo tedesco del metodo storico critico che va a cercare in Paolo le cose che lui sa fare. Quindi, ma perché c'è questa contraddizione? Ci spieghi meglio tutte queste, sei schiavo ma sei libero, sei morto ma sei vivente, sei di qua ma sei di là, sei liberato per o da, ma c'è anche quella frase folle, a libertà Cristo vi ha liberati, non dice né da né per, in quel caso specifico. Allora, un teologo sistematico tedesco della scuola storico-critica, ma cerca in Paolo un teologo sistematico. Allora la domanda così è, in che senso Paolo, secondo quel che ci dicevi, non è un teologo sistematico? Certo che non lo è, ma che cos'è che è invece Paolo, detto in propositivo, oppure anche per attaccare Paolo, ma dico, gli manca qualche cosa, diciamo. E l'altra domanda, che forse ha già avuto una risposta nell'esposizione di Donatella, ma la ripeto perché mi pare un punto centrale della lettera ai Galati: in che modo Paolo riesce, cerca di spiegare, che senso ha per Paolo questo uscire dalla schiavitù per entrare nella terra della libertà? Come la spiega? La risposta, appunto, forse proprio nelle ultime parole di Donatella c'è, ma mi piacerebbe approfondire un po' la lettera. Nella lettera, secondo me, Paolo combatte contro se stesso, perché con i Galati insensati. E infatti il tono cambia, e cambia gradualmente. Donatella riferiva, adesso non so se le parole sono precise, ma riassumeva: Galati stolti, insensati, imbecilli, non capite un corno di niente, per grazia, e finisce, voi siete miei fratelli. Questa cosa qua non ha una logica, o ha una logica che viene dall'alto, non è la nostra logica, ma può essere questa un po' una possibile sintesi, non l'unica, di quel che ci dice la lettera ai Galati, un interrogativo.
Grazie mille. Grazie.